State ascoltando Radio Popolare.
Luca Guidi dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos, benvenuti all'appuntamento settimanale del giovedì sera nell'auditorium di Radio Popolare. Questa sera, oltre a Daniela e a Luca, sul palco con noi c'è Felice Liperi, che salutiamo, benvenuto.
Grazie, buonasera.
Felice, giornalista, collega radiofonico, tanti anni in Rai. È autore di La canzone italiana, storia, storie e protagonisti, un libro edito per i tipi di Treccani, e questa sera, come nostra consuetudine, alterneremo un po' di chiacchiera con dei brani di Giulia e Luca, che prima forse ho chiamato in un modo, non so perché, Daniela, non lo so, Giulia. Io direi, Felice, partiamo... così anche come inizia il volume, poi dopo divaghiamo. Quando possiamo dire che nasce la canzone, perlomeno quello che noi intendiamo come canzone?
Dunque, la canzone dobbiamo distinguere in due diciamo, momenti storici. Prima, quando addirittura non era accompagnata dalla musica, quindi stiamo parlando di un'epoca medievale, cito Dante, che addirittura ricorda appunto anche in modo molto lucido la forma canzone come era in quel periodo, che era però soprattutto un testo. Per quello che riguarda invece la canzone moderna, diciamo che comincia nel Settecento in Francia e poi si sviluppa in modo più grande, più esteso nell'Ottocento in alcune città europee, di cui naturalmente Napoli è stata una delle protagoniste assolute a partire dalla prima della metà dell'Ottocento.
Ricordavo prima che anche tu sei un collega della radio. La radio si intreccia molto nella storia della canzone, perlomeno andando giù proprio con l'accetta, in due momenti precisi. con l'avvento della radio nel 24 e poi con il secondo avvento, quello delle radio libere. Questi due momenti della storia della radio sono stati molto importanti anche per la storia della canzone.
Beh, sicuramente importantissimi. L'anno scorso abbiamo festeggiato il centenario della radio, devo dire in modo molto in sordina rispetto alla televisione, mentre è stata importantissima. Però per rimanere alla canzone, sicuramente il rapporto fra canzone e musica e radio è stato fondamentale, perché anche pur essendo in un periodo in cui già da due anni era cominciato il fascismo, in realtà anche il fascismo, gran parte della programmazione radiofonica era fatta da canzoni, quindi lo sviluppo è stato molto forte e è stato anzi uno dei terreni in cui la censura di regime è funzionato meno, perché è stato il periodo, soprattutto alla fine degli anni 20, è cominciato ad arrivare in Italia lo swing, che era proibitissimo perché era una canzone di origine naturalmente americana, afroamericana addirittura, quindi ancora peggiore. Però invece i musicisti, penso per tutti, è un grande maestro della musica italiana, Pippo Barzizza, che portò lo swing in Italia in quegli anni e quindi riuscì a portare e a far conoscere questo genere musicale. Poi certamente la caduta, diciamo, del monopolio della radio pubblica, io come te testimone di quell'epoca, perché ho cominciato in una radio privata a Roma che si chiamava Radio Città Futura, e dopo quel momento è stato centrale, anche perché, per rimanere alla tua domanda, le radio libere non parlavano solo di politica, ma erano promuovevano una musica totalmente, come dicevano le radio, libera, cioè una programmazione senza controllo, quindi con musiche che la RAI non trasmetteva. Quindi è stato un momento decisivo quello, perché sia per il jazz, per la musica rock, per la musica underground, perché io lo ricordo benissimo, io e tanti altri, anche voi, a Milano naturalmente, le radio libere trasmettevano delle musiche che in Rai assolutamente non si sentivano, quindi è vero che quello è stato, state festeggiando i 50 anni, quindi siamo a metà degli anni 70.
Sì, è talmente forte questa influenza che in alcuni casi anche la storia della canzone ha dovuto fare i conti in un modo molto marcato con la presenza delle radio, o con il fatto che se passavi nelle radio potevi avere un successo di un certo tipo e se non passavi nelle radio invece era molto più difficile, perlomeno per quanto riguarda il mainstream, il pop.
Beh, siamo a Milano, quindi mi viene facile citare Finardi, addirittura le radio libere sono diventate anche fonte di ispirazione per un certo tipo di rock. La celebrazione di quel momento è stata importantissima da parte di alcuni musicisti, devo dire soprattutto molto particolare milanesi, perché ci sono stati tanti artisti, tanti musicisti, citavo Finardi, ma non solo, Stormy Six, tanti altri, e poi festival contemporaneamente in quegli anni che poi andavano e venivano trasmessi per radio, quindi in un modo totalmente libero. Naturalmente questa fase è durata poco, come sappiamo, perché poi dopo c'è stato un controllo della programmazione e le radio libere sono diventate sempre meno libere e sempre più commerciali.
Sì, infatti era quello a cui mi riferivo. Io chiederei a Giulia Pratelli e a Luca Guidi di regalarci un altro brano.
Molto volentieri. Vi facciamo ascoltare allora una delle grandissime canzoni d'amore della nostra storia, della canzone italiana appunto, e del repertorio di Modugno, che è Dio come ti amo. Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio, come ti amo, non è possibile avere tra le braccia tanta felicità. Le tue labbra che odorano di vera. non ho provato mai. Un bene così caro, un bene così vero.
Giulia Pratelli, Luca Guidi. L'ascoltatore che è sulla pedemontana e che sta ragionando e dice: ma il primo brano hanno fatto un brano di Modugno, questo era anche questo di Modugno, e anche l'ascoltatore sulla pedemontana dice: forse non è un caso. No, non è un caso, lo tranquillizziamo.
Lo diciamo, lo spieghiamo, perché la grandezza di Modugno, permettimi, è stata questa, perché viene ricordato naturalmente per la gigantesca esplosione di Nel Bruno dipinto di blu, ma in realtà Modugno è stato enormemente di più di questo, perché
allora,
ha potuto...
guarda, molto più del blu dipinto di blu. Abbiamo mandato un nostro collaboratore Emanuele Vazza alla fermata del 12, qui dietro. Abbiamo detto, intanto passa ogni quarto d'ora, per cui fa in tempo a chiedere a un po' di persone che aspettano di salire sul tram se conoscono Modugno e quale brano di Modugno conoscono. Facciamo sentire un estratto delle voci che ha raccolto.
Conosci Domenico Modugno? Se sì, quale canzone? E prova a canticchiarmela.
Lo conosco. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, oh.
Certo che conosco Domenico Modugno, tra l'altro proprio durante l'ultimo festival di Sanremo Lucio Corsi lo ha omaggiato esibendosi con Topo Gigio nella canzone Nel blu dipinto di blu, il brano con cui Domenico Modugno esordì proprio in televisione.
Volare, oh, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare qua giù con te.
Mi rendo conto che la fermata
volare,
del 12 è anche un'interpretazione.
Oh, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare qua giù.
Io non credo di avere una grandissima cultura su Modugno, infatti tutto ciò che so è davvero poco, e ricordo di aver visto una decina d'anni fa un film con Fiorello sulla Rai proprio dedicato a questa figura, e tra l'altro sono stata, ricordo ora mi è venuta in mente questa cosa, sono stata in vacanza in Egitto quest'estate, i cantanti che giravano in radio erano Domenico Modugno e Celentano, quindi anche a livello internazionale è sicuramente una personalità riconosciutissima.
Ecco, poi vi risparmio, ma potremmo andare avanti per mezz'ora e tutti cantano la stessa canzone. Però, Felice, però, tu ricordavi, Domenico Modugno non è solo quella cosa lì.
Non è solo quella, anche se quella è stata fondamentale, perché stiamo parlando di una delle canzoni che ha, se vogliamo rimanere al piano soltanto commerciale, una delle canzoni che ha venduto più copie in tutto il mondo. Mi ricordo quando uscì il dizionario della canzone italiana, facemmo un calcolo, si parlava di 20 milioni di copie soltanto in quel periodo, sto parlando di 25 anni fa, un successo assolutamente strabiliante. Ma Modugno è stato molto di più, perché è stato, l'abbiamo avuto l'esempio di una bellissima rilettura popolare della canzone che hanno cantato prima proprio in apertura, e cioè Amara Terra Mia, che è una canzone però che Modugno ha recuperato dalla canzone popolare, perché il pezzo è un pezzo di origine abruzzese, si chiamava Addio, Addio Amori, che infatti in un passaggio del testo viene ricordato. Quindi il folk, il rapporto con la musica folk è stato molto importante, il teatro ha fatto il varietà, ha fatto tutto Modugno. Modugno è stato un artista assolutamente unico da questo punto di vista, perché noi abbiamo tantissimi altri cantautori che sono straordinari, bravissimi, però fanno solo quello, mentre Modugno è uno che ha fatto bene la televisione, ha fatto il Festival di Sanremo, ha lavorato con Garinè e Giovannini, quindi diciamo nella commedia musicale, e poi ha fatto una marea di canzoni incredibili. Voglio dire, prima, strano, mi ha colpito questa cosa, perché in realtà, e qui permettimi, lo storico viene fuori, perché non hanno citato nessuno Meraviglioso, no? Perché? Perché, come forse sapranno quelli che stanno ascoltando, tutti i ragazzi che conoscono Meraviglioso perché cantata da Ine Gramaro. E allora quando tu li così chiedi, ma che ne dici?
Ed erano giovani però in effetti quelli che abbiamo ascoltato qui, però è vero.
E dicono tutti, ah che bella questa canzone di Gramaro, non sanno che è di Modugno, e Pazzaglia, diciamo, completiamo gli autori, che sennò poi ogni volta anche noi siamo incompleti. Però per dire che poi ha cantato, ha scritto canzoni, non lo dico a te che sei un autore che ha studiato, che ha lavorato su Pasolini, ha scritto canzoni con Pierpaolo Pasolini, quindi stiamo parlando veramente di un gigante.
Allora, tra l'altro ne parliamo fra un po', così come c'è prima e dopo Cristo, anche per quanto riguarda il Festival di Sanremo c'è un prima e dopo Modugno. Ma io, dopo i cantanti della fermata del 12, questa canzone la vorrei sentire anche da loro. Si può?
Ascoltare, volentieri.
Che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Yeah. felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare quassù. E continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me.
Giulia Pratelli, Luca Guidi, Radio Popolare, Live Pop, in studio con noi anche Felice Liperi, autore della canzone italiana Storia, storie e protagonisti, un libro edito per i tipi della Treccani. Felice, dicevamo prima, tornando ancora a Modugno, che per quanto riguarda la storia di Sanremo c'è un pre e un post Modugno. Allora io ti chiederei di ripassare, insieme a farci ripassare un po' la storia del Festival di Sanremo, così importante per la canzone italiana, con questo discrimine, il pre e il post.
Sì, perché gli anni 50 sono in realtà anni importanti, perché comunque nasce il festival nel 51, dopo un lungo periodo di elaborazione, serviva un evento, un appuntamento economico importante nel dopoguerra, a Sanremo c'era il Casinò, quindi l'idea era quella. E l'idea, curiosamente, mi fa piacere ricordarlo, era di Amilcare Rambaldi, che è stato poi quello che ha fondato la rassegna Kleptenko, che è dedicata alla canzone d'autore. Poi però lui aveva tutte altre idee e non certo quello che poi sarebbe diventato il festivalone sanremese, cioè più mainstream, diciamo così, e quindi cominciò nel 51 e fino al 58 fu in mano alla vecchia guardia della canzone, che era poi quella che anche dominava gli anni prima della guerra, quindi la musica molto melodica per le famiglie, anche un po' lacrimevola, diciamo, finché arrivò appunto Modugno con le sue braccia aperte, i cantanti si esprimevano tutti in modo molto, molto composto, non ci si doveva tanto agitare sul palcoscenico, sotto la direzione del maestro che comandava le carte, cioè Cinico Angelini, che fino al 58 poi successe questa rivoluzione. Da quel momento in poi, negli anni 60, il festival si è decisamente trasformato. Non che i vecchi leoni siano spariti, perché soprattutto la guerra fra Modugno e Claudio Villa è proseguita negli anni, quindi convivevano una canzone più tradizionale e una più moderna. Fino alla fine degli anni 60, in cui c'è stata effettivamente una grossa rivoluzione proprio dei gusti, e lì sono arrivati anche a ripensarci oggi dei gruppi rock straordinari, Sonny and Cher, gli Yardbirds, quindi roba veramente incredibile. Poi invece è arrivato negli anni 70, un periodo di cui abbiamo accennato all'inizio, la grande crisi di Sanremo, perché il grande pubblico seguiva altre cose, qualcuno dice era nelle piazze più che stare in televisione a guardare il festival, quindi quella è stata la fase di grande crisi del festival. Negli anni 80 è ricominciata la fase di trasformazione del festival, che è diventato quello che è ormai da vari anni, cioè un straordinario evento televisivo soprattutto. Poi però negli ultimi anni, dobbiamo essere anche obiettivi, con la direzione soprattutto in parte Baglioni, poi Amadeus e ora anche Conti appresso, si sono aperte delle porte a degli artisti che non avremmo mai immaginato, perché vedere trapper o i musicisti dell'hip hop cantare a Sanremo non era così scontato. Poi quest'anno addirittura dei cantautori che si sono messi in grande evidenza, come Corsi, Bruno Risas, insomma, naturalmente, ma ecco, questo per dire che il festival è sempre a capacità di trasformarsi, quindi nella fase più recente è diventato positivo il fatto che ha aperto a delle novità. Sicuramente è dipeso dai direttori artistici, ma io credo che sia dipeso anche al fatto che la musica più interessante è quella, per cui il festival deve anche proporre della buona musica, non solo fare un grande spettacolo.
Sì, e forse anche dal mondo esterno, sulla base di quello che dicevi tu, perché non a caso la crisi degli anni 70 a cui tu dicevi era perché la musica più che in televisione la si ascoltava altrove.
Sì, nei grandi festival all'aperto cominciavano le grandi tournée dei gruppi internazionali. Io ricordo da ragazzino i concerti di Purple, Marceline and Palmer, Genesis. Quella era la musica che arrivava e era apprezzata, era amata dal pubblico soprattutto più giovane, e certamente non andava a Sanremo, anche se poi nessuno avrebbe immaginato di vedere Peter Gabriel poi fare un salto e precipitare in mezzo ai fiori con Aliana, ve lo ricordate quella scena memorabile, o Springsteen addirittura a Sanremo, quindi insomma come grande ospite, però, ma anche Gabriel non come gara. Però ecco, effettivamente in quel momento i gusti si erano trasferiti su un altro tipo di musica, la canzone era un po' più in crisi, e anche i cantautori, che in quel periodo sono stati naturalmente molto importanti, perché i Guccini, De Gregori, i Venditti che sono usciti in quel periodo non andavano a Sanremo naturalmente, quindi questo ha fatto sì che il festival decisamente ha sterzato verso la musica più mainstream e più commerciale.
Scusa la domanda ingenua, ma quando a Sanremo venivano le grandi star, ma da Louis Armstrong in giù, che cantavano le canzoni italiane, ora vengono come ospiti e cantano le loro canzoni. È solo una logica commerciale o erano più belle quelle canzoni là?
Ah no, adesso vengono solo per promuovere i loro nuovi dischi, ovviamente, quindi è un problema soltanto promozionale, naturalmente, molto semplicemente. Ma quell'epoca, quella formula a me divertiva molto, devo dire. Sentire Sonny & Cher magari in coppia con Mino Reitano era una cosa anche abbastanza surreale, diciamo, no? Però abbiamo visto veramente Dionne Warwick, abbiamo visto dei cantanti pazzeschi, insomma, in quell'epoca, appunto spesso in coppia con altri, ed era una formula abbastanza curiosa. Loro in quel caso venivano per farsi conoscere, non avevano da promuovere dei dischi, quindi c'era anche questo aspetto che era divertente.
Sì, e forse funzionavano anche un po' come ambasciatori della musica italiana. Ricordo, per gli ascoltatori di Radio Popolare di lunga data, noi abbiamo fatto per 4 edizioni una manifestazione che si chiamava Extra Festival, dove dei cittadini stranieri che si erano trasferiti a Milano per lavoro, per la loro storia di vita, salivano sul palco per cantare delle canzoni italiane, ed erano quasi tutte canzoni di Sanremo, molto spesso quelle cantate dai musicisti stranieri.
In versione
ripasserò le nazionalità delle musicisti che erano saliti, alcuni non erano neanche cantanti, però era divertente come tipo di situazione. Dalla musicista iraniana che cantava Ranieri al musicista del Benin che rifaceva Gianni Morandi, cioè era... Certo. C'era questo
abbastanza surreale. A proposito delle prime apparizioni, così, ma sicuramente chi ascolta se lo ricorderà, anche i presenti, il famoso nel 68, quando arrivò, appunto, tu lo ricordavi, Louis Armstrong, e Baudo esordiva in quell'occasione, e a un certo punto non riusciva più a farlo, perché lui arrivò pensando, figuriamoci Louis Armstrong, stiamo parlando di un dio del jazz, che non pensava mai di dover cantare una canzone, ma semplicemente di salire sul palco che improvvisare, quindi non finiva mai. Baudo non sapeva più come farlo uscire dal palco, perché era naturalmente in un contesto tutto diverso. Lui non aveva idea che andava ad una gara, è stato coinvolto perché era in coppia con Lara St. Paul, che era una persona a cui era legato da un punto di vista discografico. Quindi, però quello è stato un esempio abbastanza clamoroso, perché insomma Louis Armstrong interrompere un artista del genere veramente era incredibile.
Un'altra curiosità, se non sbaglio, una volta le canzoni di Sanremo, parliamo di chi scrive queste canzoni, avevano una firma, talvolta due. L'ultimo festival di Sanremo, 12, no, 12 no, ma 5, 6.
Anche 7, sì.
Anche
sì.
7, ma com'è sta storia?
Questa è un po', diciamo, un'operazione un po' sospetta, diciamo, perché lì naturalmente adesso non voglio dire, per carità, però insomma oltretutto non è che sono solo molti a scrivere, ma sono gli stessi molti, quindi insomma c'è un pochino il sospetto che sia un lavoro che fanno anche poi i produttori discografici, adesso senza, non che ci sia dietro chissà che quale imbroglio, però insomma effettivamente capisco la tua domanda, perché anch'io me lo sono posto quando ho visto. Io mi compro regolarmente TV Sorrisi e Canzoni, perché c'è un numero fondamentale all'anno in cui ci sono tutti i testi di Sanremo, me lo compro sempre e vado subito a vedere gli autori, ed effettivamente quest'anno c'era questo elenco incredibile.
A proposito di autori, accennavi anche tu prima Pierpaolo Pasolini, la querelle che mi ricordo c'è stata anni fa tra chi è poeta e chi è invece cantautore. Il cantautore sì, canta, quindi non è poeta. Era una querelle buffa, però
molto sciocca, devo dire, risolta spesso dagli stessi cantautori. Ogni volta che capita di discutere di questo tema, che chiaramente continuamente viene fuori, cito De Gregori che dice: no, io non sono assolutamente un poeta, poeti sono un'altra cosa, io scrivo dei testi che servono alla musica, perché i testi da soli sarebbero inerti, e mi sembra un termine molto, molto puntuale. Quindi lo chiarisce lui, quindi i poeti sono un'altra cosa. Abbiamo citato, forse ascolteremo qualcosa, Pasolini certamente nasce come autore, come poeta, quindi è un altro discorso, ma questo vale anche, ci sono dei casi eccezionali. Mi capita sempre di citare, quando si fa questo discorso, Roberto Roversi, che era un famosissimo poeta, nostro poeta bolognese, che ha realizzato una trilogia con Lucio Dalla meravigliosa, in cui i testi erano scritti solo da Roversi, ancora Dalla non scriveva i testi delle sue canzoni, e quello è un caso un po' eccezionale, perché effettivamente lì c'è stato un incrocio fra un grandissimo musicista come era Dalla, perché Dalla forse è uno dei, fra i cantautori, è uno dei più musicisti, che si mise a collaborare con un grande poeta. Ecco, in quel caso si può dire, ma i cantautori sono cantautori, non sono poeti.
Pasolini è un caso a sé stante, ovviamente noi ora andremo ad ascoltare, perché Giulia Pratelli e Luca Guidi ce lo regalano, un brano celeberrimo scritto da Pasolini e interpretato da Domenico Modugno. Non solo Domenico Modugno interpretò brani scritti da Pasolini, perché beh, il primo nome che viene in mente è Laura Betti, ovviamente. Mandrione invece, mi pare che Cristo il Mandrione l'aveva interpretato Gabriella Ferri, per cui più di un musicista hanno avuto la fortuna di interpretare un brano scritto da Pasolini, e tra coloro che hanno avuto questa fortuna anche i nostri ospiti Giulio e Luca, che ora ce lo propongono.
Grazie, vi facciamo ascoltare ovviamente Cosa sono le nuvole. Possa essere dannato, se non ti amo, e se così non fosse, non capirei più. Il
soffia il cielo, lo soffia il cielo, così. Il derubato che sorride ruba qualcosa all'altro, ma il derubato che piange ruba qualcosa a se stesso. Perciò io vi dico, finché sorriderò tu non sarai perduta. Ma queste son parole.
Giulia Pratelli e Luca Guidi, molto bella, complimenti, mi permetto.
Capolavoro questa canzone, bravissima.
Canzone molto bella, molto bravi voi.
Bellissima
versione. Ne approfitto per ricordare, queste canzoni sono tratte da un album di Blue, che è un omaggio che avete deciso di fare a Domenico Modugno. Voi siete due cantautori, ovviamente con anche già una storia artistica alle spalle, una bacheca in tinello con un po' delle coppe che avete vinto. Tu hai vinto un premio per un test, per il miglior testo al premio da Ponte, che ricordiamo una manifestazione molto importante al femminile.
Certo.
Guido invece è qui, con i nomi Luca Guidi. Luca invece al MEI hai...
Sì.
Avete anche qualche progetto nuovo già in testa dopo questo lavoro su Modugno?
Ma allora, Luca in realtà è uno degli artisti più proficui che io conosca e ha pubblicato anche due album strumentali quest'anno.
Un paio di album strumentali.
Cose così. Io sto lavorando a dei brani nuovi per tornare a fare un po' anche la cantautrice, però questo disco ci porta ancora in giro, ci appassiona molto suonarlo, ci piace. Quindi...
Questo disco arriva anche da uno spettacolo teatrale, no?
Esatto, sì, abbiamo coinvolto la compagnia Guascone Teatro e con Andrea Kemmerle che sta con noi sul palco facciamo uno spettacolo che interseca un po' la storia di Modugno con quella di Chagall, che si incontrano nel blu dipinto di blu di cui abbiamo parlato prima, e quindi racconta un po' il modo in cui l'arte influenza se stessa e questo percorso di due artisti apparentemente lontanissimi, diversissimi, ma che in qualche modo poi hanno tanti tratti in comune. Noi suoniamo i brani del disco durante lo spettacolo, invece Andrea appunto porta gli spettatori in un mondo un po' fantastico.
Perfetto, vogliamo ricordare magari un sito, un indirizzo dove possono trovare i suggerimenti per vostre prossime esibizioni?
Assolutamente, trovano tutto sui nostri canali social che ormai sostituiscono un po' i siti, e quindi su Instagram o Facebook il mio personale è Giulia Pratelli e Luca Guidi, quello di Luca Guidi appunto, ma ci sono tutti gli aggiornamenti, il calendario dei prossimi spettacoli.
Grazie. Felice, volevo dirti, rimanendo sul filone pasoliniano, Pasolini aveva un'ossessione che era quella di la purezza, no? Rimanere alieno all'omologazione. Per quanto riguarda la canzone, tu nel tuo libro appunto racconti la storia della canzone, Negli anni, nell'anno di grazia che stiamo vivendo, in questo periodo, il rischio dell'omologazione è forte e presente, in particolare guardando l'universo anglosassone, angloamericano, che è quello che detta legge anche per quanto riguarda la musica?
Ma in realtà è sempre la preoccupazione che abbiamo. In realtà io sono abbastanza ottimista, perché sono stato anche la settimana scorsa al Club Tenco e ho visto ancora insieme, siamo stati al Parodi, tantissime, soprattutto molte interpreti e cantautrici donne, che è veramente interessante. Manolde, ho visto l'Amante, che sono due giovanissime che ho visto al Tenco, che sono veramente molto, molto interessanti. Per rimanere anche a un versante ancora più complicato, si capirà perché dico questa parola, anche l'elettronica è diventata importante per la musica, e ogni volta mi capita di citare questa artista, secondo me fra le più interessanti della scena italiana, Daniela Pes, che vinse un Parodi ed è prodotta da un artista veramente interessante che si chiama Io sono un cane, è un artista sardo come lei gallurese, lui invece di Bugerru, e usano semplicemente le tastiere. È veramente un progetto molto interessante e ne sto sentendo molti. Poi abbiamo già citato l'ultimo Sanremo, abbiamo visto anche naturalmente Corsi non è uscito ora, era un artista che era già sulla scena da tempo, però è una novità, rivedendolo da vicino al Tenco, dove è stato premiato sia per la canzone che per l'album, ancora di più ho visto che è un po' quello, anche se un gusto tutto diverso, quello che è stato la ventata rock dei Maneskin, qualcosa di totalmente diverso sul piano stilistico, anche se poi lo vedi e ha uno stile, un'estetica, propone, che invece ricorda delle cose lontane, capelli lunghi, i pantaloni a zampe d'elefante, quindi delle cose anche che sono dei richiami di una giovinezza nostra anche. No, io non sono tanto pessimista, no? Secondo me ci sono degli interpreti, però ecco, è importante che gli autori lavorino, come dicevamo, perché appunto Cosa sono le nuvole è un capolavoro, lo ricordo, l'hanno recuperato gli Avion Travel, l'hanno riportato in scena, se l'erano dimenticato tutti. Ma perché è importante? Perché Modugno è stato anche questo, ha costruito un catalogo, così come le canzoni di Paolo Conte, così come le canzoni di altri cantautori che sono entrate nel repertorio anche di altri, che vanno, le interpretano, le fanno circolare, però servono nuovi autori che scrivano delle canzoni nuove. Questo mi sembra una cosa importante.
È importante che i musicisti lavorino, uno dei problemi di questi ultimi anni è quello della mancanza o della scomparsa, della chiusura dei locali dedicati alla musica live. Funzionano i grandi concerti negli stadi col biglietto da 100 euro in su, è molto più difficile in una città come Milano, da dove stiamo parlando, ci sono... Negli ultimi anni hanno chiuso bizzeffe di locali, e incredibilmente succede anche in una città come Londra, in Inghilterra. E questo è un problema, perché come giustamente tu dicevi, per portare avanti la storia della canzone non bastano le piattaforme, c'è bisogno che i musicisti lavorino dal vivo e cantino le canzoni dal vivo.
Sì, non vorrei ulteriormente drammatizzare quello che hai detto, però un po' è così, nel senso che c'è anche un altro problema grosso che conosciamo tutti, e cioè che non si vende più un disco. Quindi oramai da tanto tempo i dischi sono spariti dalla faccia della terra, sono semplicemente degli strani reperti archeologici, ma quindi i cantanti, gli artisti non vendono più. Quindi quella dimensione che tu descrivevi, cioè la dimensione live, è diventata fondamentale. Si fanno i dischi per avere un repertorio da presentare dal vivo. Ora, se i numeri sono quelli che tu ricordavi, cioè grandi eventi, che però non tutti fanno, diventano fondamentali i locali piccoli. È un problema, io abito a Roma, che sta colpendo molte città. Roma era una città piena di locali. Ogni volta che capita questo discorso, faccio l'esempio di Ultimo, che è un giovane cantautore che adesso si propone addirittura fa gli stadi, ma noi l'abbiamo visto dal vivo in localetti romani dove si sono fatti le ossa questi ragazzi che piano piano hanno cominciato a lavorare e a fare la gavetta che li ha portati poi a diventare dei grandi performer. Però obiettivamente sono d'accordo con te, sarebbe urge che ci sia, non so, un aiuto da parte anche pubblica perché i locali rimangano aperti, perché lì davvero è fondamentale per i ragazzi per suonare. Una manifestazione che a Roma ha avuto molto, molto successo è Spaghetti, che è dedicata a appunto all'attività dal vivo, che ha portato e ha fatto conoscere tanti cantautori romani, non solo, di tutta Italia. Però ecco, anche lì le difficoltà, perché i locali ci sono, a Roma c'era un locale molto famoso che era il Big Mama, che era un locale dove si presentava soprattutto blues, sono 2 anni che è chiuso, perché conoscevo i gestori, quelli che disperatamente lavoravano in quel locale, dicono noi non ce la facciamo più a pagare l'affitto, non possiamo pagare i cantanti che vengono a suonare, quindi queste sono le difficoltà.
Queste sono le difficoltà. Qualcuno ha pensato che una scorciatoia che poteva in parte sopperire alla carenza dei live fossero i talent, però non è la stessa cosa.
Guarda, la questione talent è una questione molto discussa, naturalmente io forse potrei anche chiedere un po' il copyright di questa mia definizione, non so se qualcun altro l'ha utilizzata, ma quando uscirono dissi Massimo, è un karaoke d'alto livello. Perché? Perché in realtà chi si esibisce ai talent normalmente fa delle canzoni di altri, non canzoni proprie, quindi diventa sì importante per gli interpreti, perché sono effettivamente usciti da lì degli interpreti molto, delle belle voci, sia di uomini che di donne, quindi questo è molto importante. Però attenzione, lì ritorna in ballo il lavoro nostro, di chi si occupa della storia della canzone, perché mi capita ormai da molte volte, quando presento il libro, di raccontare questo episodio che riguarda proprio X Factor, dove Delia, una cantante siciliana che mi avevano molto segnalato, ho detto guarda questa è una voce bellissima, devi vederla, fa una canzone stupenda di Franco Battiato, ah va bene, vado a vedere su YouTube, e Delia si presenta, siciliana, canto, voglio fare un omaggio al grande maestro Franco Battiato, e canta la canzone dei Vecchi Amanti, senza minimamente fare riferimento al fatto che la canzone naturalmente non è di Franco Battiato, ma è una canzone di Jacques Brel, ma che è stata interpretata splendidamente da Battiato, con le parole che non sono naturalmente neanche di Battiato, ma erano del prete Bardotti, quindi non c'entravano niente. Però né Delia, che era una giovane artista che forse non lo sa, ma neanche i 4 giudici di X Factor non hanno corretto la cosa. Allora lì insomma è un po' grave, perché insomma se ci sono dei grandi autori come loro che fanno, interpretano la canzone del passato, quel catalogo, la canzone francese, tu prima mi hai chiesto quando nasce la canzone nel mondo, la canzone francese è stata un passaggio fondamentale, e poi Jacques Brel in Italia è stato molto, molto amato, molto interpretato, molto tradotto, queste cose vanno ricordate,
sì,
quindi
certo.
I talent vanno bene, però fatti correttamente.
Abbiamo parlato di radici, anche tu prima accennavi al rapporto che c'è tra la canzone e la musica popolare, questo ci riporta ancora una volta a Pasolini. Io ricordo ai nostri ascoltatori che in vista del 50° dell'assassinio di Pasolini, Radio Popolare nelle giornate di sabato e domenica avrà parecchie trasmissioni che diventeranno monografiche per l'occasione, dedicate a Pasolini. Barbara Sorrentini si occuperà del cinema, Pier Giorgio Pardo delle musiche, quelle composte da Pasolini ma anche quelle utilizzate per i suoi film, parecchie trasmissioni diventeranno delle monografie dedicate a Pasolini, e nella notte tra sabato e domenica, che corrisponde proprio alla notte in cui 50 anni fa venne assassinato Pierpaolo Pasolini, riproporremo il podcast 8 puntate sulle geografie di Pierpaolo Pasolini, che avevamo mandato in onda un paio d'anni fa, ma nella notte tra sabato e domenica ci sembrava opportuno rimandarlo. Estratto proprio una piccola scheggia da quel podcast, Era un'intervista a Giovanna Marini che parlava della musica popolare. Ci ascoltiamo proprio questo piccolo frammento.
Ma mette lei musica nata dal popolo, quindi antichissima, come modo di creazione. Ed è una musica sempre viva, perché è una musica che nasce veramente dalla gente, dal costume, dagli usi, dai riti della gente. E basta osservare questo e continuare a ascoltarla, uno si accorge subito che c'è un preciso carattere della musica popolare, che è una musica che assorbe come una spugna tutti i gesti musicali che ci sono in giro, e quindi si arricchisce, si impoverisce, si riarricchisce, si impoverisce, si riarricchisce, come succede a tutto quello che è soggetto ai vari cambiamenti, ai vari influssi del momento. Certamente la musica popolare è una musica specchio, è una musica che riflette altre musiche, e per quello che è molto interessante.
Felice, volevo chiederti, la musica popolare può ancora incidere ed essere importante per le nuove canzoni, per il continuo?
Beh, anche qui cito un caso recentissimo, sempre andate ai festival della canzone d'autore, sono sempre molto utili anche per ascoltare, e c'era Ginevra Di Marco che ha cantato un pezzo di Rosa Balistreri. Io sono contentissimo, entusiasta del fatto che la Balistreri, che ha avuto una delle vite più drammatiche della nostra, una vicenda biografica drammatica, altro che femminicidi, lui ne ha passate di tutti i colori, era un artista straordinario con una voce meravigliosa, però appunto per questi problemi non ha avuto, diciamo, l'attenzione che meritava. Invece sta avendo una grande attenzione. Prima abbiamo sentito il pezzo di Modugno, Amara terra mia, addio addio amori, sembra, qualcuno dice che sia stata proprio Giovanna Marini che abbiamo appena ascoltato a recuperarla, quindi è una canzone che torna. La Rosa Balistreri in particolare c'è una grande attenzione, perché grazie al lavoro che ha fatto Carmen Consoli negli ultimi anni, ha dedicato spettacoli, concerti, lì c'è anche una ragione naturalmente legata alla regione a cui appartengono entrambe, che secondo me è molto importante. In Sardegna, che è una zona che io frequento molto, le canzoni, il premio Parodi che abbiamo ricordato prima, si recuperano le canzoni popolari sarde, e questo è anche è un aspetto molto importante. Quindi sì, io credo che, così come il catalogo della canzone d'autore vada difeso, così anche la canzone popolare, come diceva la Marini, che devo dire poi in questa chiacchierata con Pasolini è molto divertente, perché lei racconta come Pasolini riesca a snidare il fatto che lei in realtà all'inizio non sapeva niente,
non sapeva niente
di queste cose, mentre noi, la Marini è stata una gigantesca straordinaria ricercatrice, però è curioso, è stata proprio, si è messa a nudo con Pasolini, ha detto ma io non sapevo neanche che fossero le mondine, per cui insomma abbastanza curioso questo fatto. Insomma, detto ciò, la musica popolare per fortuna riaffiora. Come ha detto la
è un fiume carsico, a volte scompare ma poi riappare. Felice Liperi, la canzone italiana, storia, storie e protagoniste, edito per i tipi di Treccani. Io ti ringrazio anche Giulia Pratelli e Luca Guidi, a cui chiedo di fare un'ultima canzone che utilizziamo come sigla di chiusura. Volevo ricordare l'appuntamento di giovedì prossimo con Live Pop, una serata dedicata a Daniele Bianchini, che era il chitarrista dei Jumbo, un gruppo di rock progressive che se n'è andato poco fa. Gli amici, gli altri componenti della band, eccetera, hanno chiesto di poter fare un ricordo, e ovviamente l'auditorium è a loro disposizione giovedì prossimo. Ma chiudiamo con un ultimo brano di Modugno.
Grazie, Felice. Grazie a tutti di questa serata.
Grazie, noi vi facciamo ascoltare Vecchio Frac, che non poteva mancare nemmeno stasera.
Giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. nero per cappello, due diamanti per gemelli, il bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon. Seta blu si avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene né dove va, chi mai sarà quell'uomo in frac. Dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che era andato e se ne va. Poco a poco tutta quanta la città, la luna si è incantata, sorpresa impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà, sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va un cilindro, un fiore, un fra, galleggiando lentamente e lasciandosi cullare, se ne scende dolcemente sotto i ponti verso il mare, verso il mare se ne va. Chi mai sarà? Chi mai sarà? Quell'uomo in frac. Addio, 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 addio al mondo, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà.
Thank you.